Terzo anello. Ad alta voce. Maria Paiato legge Giro di vite di Henry James. Traduzione di Fausta Cialente.
Tesi una mano alla signora Gross ed ella la prese. La strinsi con forza per un po', contenta di sentirmela vicino. I suoi occhi dicevano molto chiaramente che non desiderava essere spaventata a sua volta, ma dissero anche che conosceva troppo bene gli obblighi della sua posizione per non essere pronta a condividere con me qualunque serio inconveniente. Oh, era scritto che ne dovesse condividere molti. Quello che avete visto un momento fa dalla finestra della sala da pranzo, ecco, quello che ho visto io un attimo prima era anche peggio. La sua mano si strinse. Che cos'era? Un uomo stranissimo, guardava dentro. Un uomo stranissimo. Non ne ho la minima idea. Invano la signora Gross si guardò intorno. Ma dov'è andato? Ne so ancora meno. Lo avevate già visto? Sì, una volta sulla Torre Vecchia. Non poté far altro che guardarmi più fisso. Volete dire che è uno sconosciuto? Oh, assolutamente! Rifletté un momento. Era un signore? Mi resi conto che non avevo bisogno di pensarci su. No! Mi guardava con crescente stupore. No! Allora non è nessuno del posto, nessuno del villaggio. Nessuno! Non ve l'ho detto, ma me ne sono accertata. E mise un leggero sospiro di sollievo. Stranamente sembrava andar meglio, ma fu solo questione di un attimo. Allora, se non è un signore, che cosa è? È un orrore! Un orrore! Dio mi aiuti se lo so! Ancora una volta la signora Gross si guardò attorno. Fissò lo sguardo nell'oscurità che stava avanzando, poi, riprendendosi, si rivolse a me con una brusca incoerenza. A quest'ora dovremmo essere in chiesa. Oh, non me la sento di andare in chiesa. Non potrebbe farvi bene? Non ne farebbe a loro? Esclamai accennando alla casa. Ai bambini? Non posso lasciarli proprio adesso. Avete paura? Parlai con estrema chiarezza. Ho paura di lui! Sul largo volto della signora Gross apparve a questo punto, e per la prima volta, un remoto, debole lampo di consapevolezza. E in qualche modo vi colsi il tardivo spuntare di un'idea che io non le avevo suggerito e mi era ancora completamente oscura. Ricordo di aver pensato subito che avrei potuto strapparle al riguardo qualche confidenza e sentivo che la cosa era legata al desiderio, da lei immediatamente dimostrato, di saperne di più. Quando è successo sulla torre?
Verso la metà del mese, a questa stessa ora.
Ma com'era potuto entrare?
E com'era potuto uscire? Non ho avuto modo di chiederglielo. Stasera, lo vedete, non ce l'ha fatta entrare.
Si limita a spiare.
Spero che si limiterà a questo.
Ora aveva lasciato la mia mano e aveva distolto un poco lo sguardo. Attesi un momento, poi proruppi. Andate in chiesa, arrivederci. Io devo vigilare. Lentamente si rivolse ancora a me. Avete paura per loro? Ci scambiammo un altro lungo sguardo. E voi no? Invece di rispondermi si fece più vicina alla finestra e per un po' premette il viso contro il vetro. Era così che lui guardava, continuai. Non si mosse. Quanto tempo è rimasto qui?
Finché non son corsa fuori, ero uscita per sorprenderlo.
La signora Gross finalmente si voltò e il suo viso era divenuto ancora più espressivo. Io non sarei potuta uscire.
E nemmeno io, eppure sono uscita,
ho dei doveri. Anche io i miei, replicò, e subito dopo aggiunse, a chi somiglia?
Non so che cosa darei per potervelo dire, ma non somiglia a nessuno.
Thank you.
Ha i capelli rossi, continuai. Molto rossi, molto ricciuti, e una faccia pallida, allungata dai lineamenti regolari e piacevoli. E piccoli, curiosi favoriti, rossi come i capelli. Le sopracciglia sono però più scure, notevolmente arcuate, e danno l'impressione d'essere molto mobili. Gli occhi sono penetranti, strani, in modo orribile. Ma posso soltanto dire con precisione che sono piuttosto piccoli e molto fissi. La bocca è grande, con labbra sottili, e se si escludono i piccoli favoriti, è perfettamente rasato. È alto, agile, dritto come un fuso. Ma un signore no, assolutamente no. Mentre parlavo, la mia compagna era ulteriormente impallidita. I suoi occhi tondi s'erano spalancati e la sua mite bocca si aprì. «Un signore?» balbettò confusa, stupita. «Un signore, lui?» «Allora lo conoscete?» Cercò visibilmente di riprendersi. «Ma è un bell'uomo?» Trovai il modo di aiutarla. «Notevolmente bello. E vestito... con i vestiti di un altro. Sono eleganti, ma non sono i suoi.» Si lasciò sfuggire un gemito soffocato di approvazione. «Ah, sono i vestiti del padrone!» Colsi la palla al balzo. «Allora lo conoscete davvero?» Esitò, ma soltanto un attimo. «Quint!» esclamò. «Quint? Peter Quint! Il suo domestico personale, il suo cameriere, quando lui stava qui!» «Quando stava qui?» Ancora boccheggiando, ma pronta ad aiutarmi, mi fornì gli altri particolari. Non portava mai cappello, ma si metteva... Insomma, erano scomparsi alcuni panciotti. Erano qui tutte e due l'anno scorso, poi il padrone se ne andò e Quint rimase solo. Insistetti, ma un poco esitante. «Solo? Solo con noi?» Poi, come se estraesse le parole ancor più dal profondo, aggiunse: «A capo di tutti noi.» «E che ne è stato di lui?» Tardò tanto a rispondermi che mi sentii ancora più avviluppata. «Se n'è andato anche lui», sbottò alla fine. «Andato dove?» Un'espressione indicibile a questa mia domanda le si dipinse sul viso. «Dio sa dove! È morto!» «Morto!» quasi gridai. La signora Grosa sembrò chiamare a raccolta tutte le sue forze, piantandosi più saldamente al suolo per esprimere l'arcano di quel fatto. «Sì! Il signor Quint è morto!» Nessuna di noi due quella sera, dopo la rivelazione che per più di un'ora mi aveva lasciato tanto prostrata, s'era recata in chiesa per la funzione. C'era invece stata una piccola funzione privata a base di lacrime e di voti, di preghiere e di promesse, culmine di una serie di richieste e di impegni reciproci, che aveva avuto luogo immediatamente dopo che ci eravamo rifugiate e chiuse a chiave nello studio per una spiegazione esauriente. Quella sera arrivammo di comune accordo alla conclusione che tutte e due, insieme, avremmo potuto affrontare meglio gli avvenimenti. E non ero neppure sicura che non fosse lei, malgrado la mia prova le fosse stata risparmiata, a dover portare il fardello più pesante. Credo che già sapessi allora, come seppi più tardi, quello che ero in grado di affrontare per proteggere i miei allievi. Ma mi ci volle un po' più di tempo per essere pienamente sicura di ciò che la mia onesta alleata era pronta a sostenere per mantenere i termini di un impegno tanto rischioso. Ero una compagna piuttosto strana, quasi quanto lei lo era per me, ma riandando mentalmente a quello che ci toccò sopportare, scorgo quanto fortemente ci riunì quella sola idea che per buona fortuna poteva darci forza. E fu quell'idea, quel secondo impulso che mi trasse definitivamente fuori, per così dire, dalla segreta della mia paura. Ricordo ora perfettamente in che modo curioso ritrovai tutte le mie energie prima che ci separassimo per la notte. Avevamo esaminato ripetutamente ogni particolare di ciò che avevo visto. Cercava qualcun altro, voi dite. Qualcuno che non eravate voi. Cercava il piccolo Miles. Ora vedevo tutto, con prodigiosa chiarezza. Ecco chi cercava. Ma come lo sapete? Lo so! La mia esaltazione cresceva, e anche voi lo sapete, mia cara. Non lo negò, ma io sentivo di non aver nemmeno bisogno di quella controprova. Un momento dopo, ad ogni modo, ella riprese. E se lo avesse visto? Il piccolo Miles? È proprio questo che desidera! Parve di nuovo immensamente sconvolta. Il bambino! Dio non voglia! L'uomo! Lui vuole apparire a loro! Che potesse davvero riuscirci era un pensiero orribile. Eppure in certa misura potevo tenerlo a bada, cosa che del resto, mentre indugiavamo là, riuscivo a dimostrare praticamente. Ero assolutamente certa che avrei rivisto quel che già avevo visto, ma qualcosa mi diceva che se mi fossi offerta bravamente come l'unico bersaglio di quell'esperienza, se avessi accettato, invocato e infine superato tutto quanto, io sola sarei servita da capro espiatorio. E così facendo, avrei salvaguardato la tranquillità dei miei compagni, i bambini in particolar modo li avrei posti al riparo e salvati in via assoluta. Ricordo una delle ultime cose che dissi alla signora Gross quella sera. Mi colpisce il fatto che i miei allievi non abbiano mai parlato. Mi teneva gli occhi addosso mentre io pensierosa mi interruppi. Della sua permanenza qui e del tempo che hanno passato con lui. Di quel tempo, del suo nome, della sua presenza, della sua storia in una parola. Oh, la signorina non se ne ricorda. Lei non ha mai sentito o conosciuto le circostanze della sua morte? Riflettevo intensamente. Forse no, ma Miles dovrebbe ricordare. Miles dovrebbe sapere. Oh, non mettetelo alla prova, proruppe la signora Gross. Le restituì lo sguardo che mi aveva lanciato. Non abbiate paura, continuavo a riflettere. Però è piuttosto strano che non ne abbia mai parlato, nemmeno la minima allusione. E voi mi dite che erano grandi amici. Oh, lui no, dichiarò con vigore la signora Gross. Era un capriccio di Quint, di giocare con lui, voglio dire, per viziarlo. Tacque per un momento, poi aggiunse, Quint si prendeva troppe libertà. Questo mi diede, per quel che ricordavo di quel viso, e che viso, un'improvvisa sensazione di disgusto. Troppe libertà col mio bambino, troppe con tutti.
Thank you.
dal giorno dopo i bambini furono sotto una sorveglianza rigorosa e continua. Eppure, quanto spesso e con quale passione in quella settimana tornammo sull'argomento. Per quanto ne avessimo discusso a lungo quella domenica sera, io fui ancora perseguitata, soprattutto nelle prime ore, si può facilmente immaginare, se io dormissi, dal fantasma di qualcosa che non mi avesse detto. Per parte mia non avevo omesso nulla, ma c'era qualcosa che la signora Gross mi aveva tenuto nascosto. Verso mattina, peraltro, mi convinsi che ciò non era dipeso da una mancanza di sincerità, ma dal fatto che entrambe eravamo piene di timori. Il massimo rilievo era per ora assicurato alla sinistra figura di quell'uomo da vivo. Il morto poteva aspettare ancora un po', e ai mesi da lui trascorsi a Bly, che messi insieme rappresentavano un periodo formidabile. Quel triste periodo era terminato soltanto quando, all'alba di un giorno d'inverno, Peter Quint era stato trovato morto stecchito sulla strada che veniva dal villaggio da un contadino che si recava per tempo al lavoro. La catastrofe era spiegata da una ferita ben visibile al capo, una ferita che poteva essere stata prodotta da uno scivolone fatale sul ripido pendio ghiacciato. Una strada sbagliata, al termine della quale giaceva disteso. Il pendio ghiacciato, la strada sbagliata fatta di notte e nell'ebbrezza, spiegarono molto, anzi, in pratica tutto, dopo l'inchiesta e le interminabili chiacchiere. Ma c'erano state tante cose nella sua vita, strane traversie e pericoli, eccessi segreti, vizi non soltanto sospettati, che avrebbero spiegato molto di più. Faccio fatica a raccontare la mia storia con parole che possano dare un quadro credibile del mio stato d'animo. Ma in quei giorni ero letteralmente capace di provare felicità nello straordinario slancio di eroismo che la circostanza richiedeva. Comprendevo allora che ero stata chiamata ad un compito ammirevole e difficile, e che ci sarebbe stato qualcosa di grande nel dimostrare, alla persona giusta, che sarei riuscita là dove molte altre ragazze avrebbero fallito. Mi fu d'immenso aiuto l'aver considerato la mia missione con tanta forza e tanta semplicità. Io ero là per proteggere e difendere le più trascurate e le più amabili creature del mondo, la cui invocazione d'aiuto era all'improvviso diventata anche troppo imperiosa, così da essere una pena acuta, costante per ogni cuore che palpitasse per loro. Tutti quanti eravamo davvero tagliati fuori dal resto del mondo. Eravamo uniti dallo stesso pericolo. Loro non avevano altri che me, ed io, beh, io avevo loro. Era, per farla breve, una magnifica occasione. Occasione che mi si presentava in un'immagine più che concreta. Io ero uno schermo e dovevo stare davanti a loro. Quanto più avessi veduto io, tanto meno avrebbero visto loro. Prese a sorvegliarli con un'ansia nascosta, un'eccitazione segreta che avrebbe potuto benissimo a lungo andare trasformarsi in qualcosa di prossimo alla follia. Ciò che mi salvò, lo comprendo ora, fu che le mie sensazioni si trasformarono in qualcosa di completamente diverso. L'ansia non durò, fu spazzata via da prove spaventose, prove sì, lo ripeto, dal momento in cui mi resi pienamente conto della situazione. Questo momento datò da un'ora del pomeriggio che trascorsi per caso nel parco in compagnia della minore dei miei allievi, sola. Avevamo lasciato Miles dentro casa, sul cuscino rosso d'un ampio sedile ricavato nel vano d'una finestra. Aveva espresso il desiderio di terminare un libro ed ero stata lieta di incoraggiare un proposito tanto lodevole in un ometto a cui si poteva rimproverare soltanto qualche scoppio eccessivo di vivacità. Sua sorella, al contrario, era stata prontissima ad uscire, ed io passeggiai con lei una mezz'ora, cercando di stare all'ombra, perché il sole era ancora alto e la giornata eccezionalmente calda. Mentre camminavamo, mi resi conto una volta di più di come lei riuscisse, al pari del fratello, e si trattava di un'incantevole qualità di entrambi, a lasciarmi sola con i miei pensieri, senza dare l'impressione di abbandonarmi. e a tenermi compagnia senza riuscire soffocante. Non erano mai importuni, eppure non si mostravano mai sbadati.
Maria Paiato ha letto Giro di vite di Henry James, riduzione di Giovanni Piccioni, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it